Kiki Music.
Astor Piazzolla, raccontato da Giacomo Fronzi.
Né yankee né marxista, bando neonista. È così che si presenta il personaggio di cui parliamo oggi. Un personaggio che sapeva di essere destinato a grandi cose, un personaggio dal carattere non proprio facile, tendenzialmente litigioso, irrazionale, come lo ha definito il suo produttore Aldo Pagani, il suo produttore italiano, ma molto sicuro di sé. Una di quelle figure che hanno trovato stabile collocazione nell'immaginario musicale e culturale del Novecento. Lui, compositore di tango e uno dei più grandi bandoneonisti di sempre, è Astor Piazzolla. Marzo 1921 a Mar del Plata in Argentina nasce Astor Pantaleón Piazzolla. Suo padre Vicente, più noto come Nonino, ha origini pugliesi e la famiglia di sua madre, Assunta Manetti, proviene dalla Garfagnana. A parte un temporaneo rientro in Argentina per un paio d'anni, dal 1924 Astor vive a New York, nella Grande Mela. Ascolta musica in casa, ma passa anche molto tempo in strada. E la strada, la dimensione urbana, forse ancora di più rispetto allo spirito argentino, sono tra gli elementi che più hanno contribuito a costituire, a dare vita al piazzollismo, se così vogliamo definirlo, e cioè a quel particolarissimo modo di intendere, eseguire e penetrare l'essenza del tango. La strada, dicevamo, palcoscenico di furti, risse, uccisioni, ma anche fonte inesauribile di sollecitazioni. È proprio al confine con Little Italy, nel quartiere ebraico, Piazzolla, per come raccontano Diego Fisherman e Abel Gilbert nella loro voluminosa e ricchissima biografia a lui dedicata, dicevamo, Piazzolla ascolta il klezmer, esportato da migranti mitteleuropei, con quella formula ritmica 3 più 3 più 2 che sarà poi uno dei tratti distintivi del ritmo Piazzolla. A 8 o a 9 anni, non è chiara questa cosa, Astor riceve in dono da suo padre un bandoneon, ma neppure sapeva cosa fosse, né aveva idea di come funzionasse quello strumento. Strumento che era stato inventato nel 1846 da Heinrich Band. Astor non sapeva ancora di avere tra le mani, oltre che la voce di Buenos Aires, anche il proprio destino. Quell'organo portatile dal timbro così malinconico ed evocativo, i cui precedenti strumentali sembra che abbiano a che fare con la Cina, la Russia imperiale e la Germania, arriva sulle coste argentine e, come milioni di immigrati, impara i codici e la lingua del porto, che poi sarà quella portegna, bonaerense. L'apprendistato di Astor inizia da autodidatta con Bach, la cui voce gli giunge attraverso un vicino di casa, un pianista. Era un pianista ungherese che era stato allievo di Rachmaninoff. Il suo nome era Béla Wilda. Di lì a poco conoscerà il trovador mitico, come lo definì Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, un mito del tango cantato, che gli assegna la parte dello strillone nel film El día que me quieras. Astor riesce anche a fargli ascoltare qualcosa al bandoneon e il grande cantante prevede per lui un futuro radioso, però gli rimprovera di suonare il tango come uno spagnolo. Nel 1937 Astor torna in Argentina, dove viene considerato un po' un forestiero, tant'è che lo chiamano El Johnny, traslitterazione argentina di Johnny, espressione questa che nel mondo del tango veniva utilizzata proprio per definire, per individuare lo straniero, in particolare l'americano. Insieme al bandoneonista Calixto Sajago, Astor dà vita alla sua prima formazione, che propone soprattutto adattamenti musicali di musiche di Rachmaninoff. Tuttavia, Astor inizia a guardare con un certo interesse a cosa accade nel mondo del tango, un mondo nel quale, anche per il contributo che lui darà, di lì a poco si avvierà un acceso confronto, una sorta di nuova querelle tra antichi e moderni.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita.
Il tango nasce da una serie di incroci culturali legati ai movimenti migratori, ma anche agli sviluppi locali in terra argentina. Come ha scritto Ramon Pelinsky, di fatto il tango è una ibridazione urbana di danze locali portuali, creole e nere, con il ritmo dell'abanera e con elementi melodici, armonici e formali di musiche popolari, soprattutto italiane e spagnole, introdotti nei porti di Buenos Aires e Montevideo, da immigrati europei alla fine dell'Ottocento. Si tratta di un'espressione artistica davvero complessa che combina canzone, danza e musica, ma che nel corso del tempo a questi tre elementi ha dato funzioni differenti. Il tango, che ancora all'inizio del Novecento veniva ballato da soli uomini, è un prodotto culturale interetnico o transetnico, nel quale purezza e impurità, dimensione nazionale e dimensione internazionale convivono e anzi ne delineano proprio le caratteristiche come fenomeno socio-musicale. Il tango, che Davide Sparti ha definito pratica culturale e rito simbolico, dai bassifondi bonaerensi dilaga in Europa all'inizio del Novecento, a partire da Parigi. Ma per poter essere assimilato, era necessario che il tango cessasse di essere, come era stato scritto nel 1925, un dondolio di selvaggi, per trasformarsi in un flirt elegante di gambe raffinate e discrete. E alle soglie dello scoppio della Prima Guerra Mondiale il tango spopola in tutta Europa, sebbene la sua codificazione come ballo da salotto produce quello che viene chiamato per l'appunto tango europeo, un tango in verità che aveva poco a che fare con quello originale portegno. Dopo questa consacrazione nel vecchio continente, il tango ritorna a Buenos Aires. luogo in cui le scelte interpretative di un'orchestra o la qualità degli arrangiamenti potevano essere oggetto di confronti davvero infuocati, qualcuno dice, racconta, al limite dello scontro fisico. E già da allora il mondo del tango è diviso tra chi preferisce solo ballarlo e chi preferisce ascoltarlo, tra chi lo considera un vero e proprio modo d'essere e chi invece ne apprezza soprattutto le qualità musicali. Negli anni 40 il tango sembra essere un crocevia, se non addirittura, a detta di qualcuno, sulla soglia della rovina. Da un lato è chiaro come fossero emerse nel corso degli anni novità stilistiche, come quelle ad esempio introdotte da Roberto Firpo, dai fratelli Francisco e Julio De Caro o da Carlos Di Sarli. Dall'altro il tango continua a ricondurre la propria legittimità alla tradizione. E sono questi gli anni del ritorno in patria di Piazzolla, il quale si trova nel bel mezzo di una disputa che vede contrapporsi Francisco Canaro e Julio De Caro, la difesa del tango tradizionale da una parte e l'esigenza di elevare e nobilitare questa musica dall'altro. Piazzolla, inutile dirlo, si schiera con De Caro, che è uno dei suoi idoli insieme a Pedro Maffia e Aníbal Troilo, chiamato Piciuco. E la sua prima esperienza in un gruppo sarà proprio nell'orchestra di Piciuco. E siamo nel dicembre del
1939. Todos querían su honor, pero la virgen del barrio soñaba con otro amor.
Per Astor Piazzolla il tango è un genere musicale che necessita impegno, serietà e competenza, alla stregua di qualsiasi altra forma d'arte musicale. E allora al lavoro con Troilo si aggiunge lo studio con il giovane compositore Alberto Ginastera, al quale Astor arriva per il tramite di Juan José Castro, a sua volta sollecitato da Arthur Rubinstein. Intanto nel mondo del tango l'alternativa tra ballo e ascolto diventa sempre di più una vera e propria scelta di campo. Non che nei decenni precedenti il tango non venisse anche ascoltato, soltanto ascoltato, accadeva che durante le esibizioni delle orchestre una parte del pubblico si fermasse ad ascoltare, forse anche solo per riposare un po'. Ma alla fine degli anni 40 la contrapposizione si fa davvero netta. Non solo ballo e ascolto sono uno l'antitesi dell'altro, ma corrispondono addirittura ad ambienti e ad ambiti sociali diversi. E Piazzolla è nettamente schierato con i sostenitori del tango da ascolto. Per lui il ballo è una messa in scena, una vera e propria messa in scena di cui si poteva fare tranquillamente a meno. E si tratta di una posizione considerata quasi sacrilega, forse ancora oggi, da coloro che, intendendo il tango non solo come combinazione di musica e movimento, lo vivono o nella sua dimensione sociale e comunitaria o nella cornice più ristretta della interazione tra due corpi. E di pratica incarnata e di fenomenologia dell'interazione parla ad esempio Sparti. Questa posizione, quella di Piazzolla, per alcuni eretica, non gli impedisce tuttavia di essere considerato un vero beniamino, l'asso della milonga. E in effetti da quel momento si sarebbe parlato di Piazzolla o con incontenibile entusiasmo o con profondo disprezzo. L'attività di Astor continua, così come anche la sua formazione. Il suo impegno è orientato per un verso all'espansione dei confini del mondo del tango, per altro verso al tentativo di vedersi riconosciuto dal mondo classico. E questo è un pallino, è una quasi un'ossessione per Piazzolla. Prova a studiare con Copland a Berkeley, ma non vince la borsa di studio. Finirà invece a Parigi, la capitale europea del tango, nel 1954. E grazie ai diritti sul suo Préparence, scritto 2 anni prima, riesce a mantenersi lì a Parigi e a studiare con Nadia Boulanger. Lui ha 33 anni e lei 67. Questo incontro tra Piazzolla e la Boulanger, che è uno dei più famosi tra quelli avvenuti nell'appartamento di Rue Ballyou, sarà fondamentale per Astor. In quei circa 4 mesi di lezioni, per quanto Piazzolla dirà di aver passato quasi un anno con lei, Piazzolla capirà definitivamente che nel suo destino è scritta una e una sola cosa: fare, come dirà in un'intervista 20 anni dopo, il compositor de musica de tango. Nel 1955 torna a Buenos Aires e dà vita al celebre Octeto Buenos Aires, del quale Astor parla come fosse un'impresa militare. 8 persone, 8 carri armati, dotati anche di un decalogo, nel quale compaiono precetti di questo tipo: dare priorità ai fini artistici e non a quelli commerciali, eseguire opere sia attuali che della vecchia guardia, evitare i cantanti, salvo rarissime eccezioni, non esibirsi in sale da ballo. Insomma, è facile capire, anche da questo decalogo, che l'octeto doveva essere soltanto ascoltato. E con questa formazione Piazzolla incide 2 dischi fondamentali: Tango progressivo del 56 e Tango moderno del 57. E proprio nelle note di copertina di Tango moderno Piazzolla scrive così: occorreva riscattare il tango dalla monotonia che lo avvolgeva, armonica quanto melodica, ritmica ed estetica. Il fatto di dotarlo di una gerarchia musicale, di far risaltare in modo diverso gli strumenti, è stato un impulso irrefrenabile. Insomma, far sì che il tango entusiasmasse anziché stufare l'esecutore e l'ascoltatore, senza smettere di essere tango, e che fosse più che mai musica. Insomma, Astor Piazzolla vuole rinnovare il tango senza snaturarlo, così da poterlo anche rimettere in sintonia con lo spirito del tempo. Negli anni 50 e 60 i giovani parlano di rock o al massimo di jazz, e per Astor questo aspetto, questo fatto, non andava ignorato. Inizia allora a contaminare il tango con il jazz e lo fa, ancora a New York, con il quintetto Yei Te. Yei Te, che è la forma storpiata di J e T, che stanno ovviamente per jazz e tango. Questo quintetto è una sorta di anteprima, seppur con notevoli differenze, della sua più eccezionale creatura, il quintetto Nuevo Tango. Il quintetto eccelle per il fraseggio e per il rubato, pervenendo a una sintesi musicale davvero eccezionale, grazie ovviamente anche alla qualità e alla personalità dei musicisti coinvolti: Chicho Diaz al contrabbasso, Jaime Gosis al pianoforte, Horacio Malvisino, poi sostituito da Oscar López Ruiz, alla chitarra, Shimsi Abajur, poi sostituito da Elvino Vardaro al violino, e ovviamente Piazzolla al bandoneon. Il quintetto pubblica Piazzolla interpreta a Piazzolla del 1961 e Tango para una ciudad del 63. In questo stesso periodo Piazzolla collabora con Ernesto Sabato, con il quale lavora alla Suite Portegna, che è la versione musicale del celebre romanzo di Sabato Sobre Héroes y Tumbas. Non sarà una collaborazione del tutto positiva, come non lo sarà quella con Borges. Andrà meglio, quantomeno dal punto di vista commerciale, con Horacio Ferrer, con il quale alla fine degli anni 60 Piazzolla realizza Balada para un loco e realizza anche l'operina, ed è così che loro la definiscono, l'operina Maria de Buenos Aires, inizialmente immaginata un po' come una versione bonaerense di West Side Story. Alla fine, come dice Ferrer, è venuto fuori qualcosa di diverso, di più poetico, di più fantasioso, un po' come lo sono le notti a Buenos Aires. Thank you. Astor Piazzolla, nel suo costante tentativo di rinnovamento del tango, istituisce un dialogo, come abbiamo visto, con il jazz, ma anche con il rock. E questo in particolare con la formazione Conjunto Nueve, che già nel nome contiene un riferimento tutt'altro che casuale, perché all'epoca si usava la parola conjunto proprio per riferirsi ai gruppi rock. E lo stesso tentativo Astor lo farà con la musica elettronica, dando vita nel 1975 all'Octeto Elettronico, che lavorerà solo quell'anno nel locale di Mar del Plata, La Botonera. Al bandoneon, al violino e al pianoforte si aggiungono, nell'Octeto Elettronico, voce, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, organo Hammond e sintetizzatore. E al sintetizzatore, tra l'altro, c'era il figlio Daniel. Poco prima, nel 1974, Piazzolla trascorre un breve periodo in Italia tra Milano e Roma, lavorando con l'agente e produttore Pagani, Aldo Pagani. Quello sarà anche l'anno del famosissimo disco Libertango, che peraltro per alcuni è il suo peggior album, o quantomeno uno dei peggiori, che contiene l'omonimo brano che forse è in assoluto il tango di Piazzolla più conosciuto al mondo, Libertango appunto. Questo disco è quello rispetto al quale gli argentini esprimeranno il più energico disappunto. Per loro infatti si trattava di un compromesso con il mercato discografico, peraltro un compromesso decisamente a ribasso. A Libertango, dal carattere decisamente più europeo che argentino, sempre nel 1974 si affianca un altro lavoro, Summit, realizzato con Jerry Mulligan al sax baritono. Inizialmente a Mulligan viene detto che il disco sarebbe stato realizzato con brani per metà suoi e per metà di Piazzolla. Astor invece si presenta alle sessioni di registrazione con il materiale tutto già composto. E per Mulligan non sarà certo una bella sorpresa, tanto che, a quanto si dice, la registrazione del disco fu un po' turbolenta. Però Astor era così ambizioso e sicuro di sé. Nel 1988, nonostante i 4 bypass appena impiantati e un infarto che aveva sul groppone, l'aveva avuto 15 anni prima, Piazzolla si mette a scrivere a più non posso e lo fa per il quintetto che aveva formato nel 1978. È una sorta di ultima fiammata prima della fine. Questo quintetto, che poi diventerà sexteto, non ha inciso nulla a parte qualche registrazione, quella di una prova nell'aprile dell'89, qualche registrazione con la BBC e poco altro. Però questa formazione si è espressa con una libertà e un grado di improvvisazione che nessun'altra formazione precedente aveva avuto. Il 5 agosto 1990 Piazzolla cade nel bagno dell'appartamento parigino nel quale alloggiava. È vittima di un ictus. Viene trasferito a Buenos Aires il 12 agosto e lì resterà in coma per ben 2 anni. Si spegnerà il 4 luglio del 1992.
Thank you.
La musica di Piazzolla è Piazzolla che la suona. Questo disse una volta Gerardo Gandini, pianista e compositore. E in effetti tutta la musica che ha composto, così come il modo in cui l'ha interpretata, rinviano entrambe a quell'inestricabile, a volte anche contraddittorio, groviglio rappresentato dalla sua personalità. Fisherman e Gilbert hanno parlato infatti di rompicapo Piazzolla, nel quale convivevano la sua conoscenza del tango e l'idea che una musica dovesse essere rappresentativa di un luogo e di una cultura particolare, i primi studi con Ginastera, gli insegnamenti della Boulanger e soprattutto l'esigenza di coniugare tutto ciò con l'immagine gershwiniana del musicista bifronte, capace di salvare al tempo stesso la musica popolare, arricchendola con l'erudizione accademica, e la musica classica mettendola a contatto con il sapere popolare, indispensabile per non farla diventare un esperimento sterile. Piazzolla in effetti era questo. Per tutta la vita ha rivendicato la propria peculiarità, la propria specificità e quindi anche la propria differenza. Ha sempre cercato di vedersi riconosciuta una funzione precisa, quella dell'innovatore, di colui che ha sottratto il tango alle sabbie mobili di una tradizione dalla quale tuttavia non si è mai del tutto dissociato, anche quando in un'intervista del 76 per la rivista Expresso Immaginario dichiara di non aver niente a che fare col tango. La verità è che con lui il tango ha preso un'altra strada e ha prodotto risultati inediti, a volte musicalmente più efficaci, altre volte deludenti, ma sempre riconoscibili nel loro essere indiscutibilmente piazzolliani. Piazzolla, che come ha detto qualcuno è diventato famoso senza essere popolare, ha sempre cercato un difficile equilibrio tra musica colta e musica popolare, tra ricercatezza e accessibilità, tra istanze poetiche e logiche del mercato. Un grande innovatore per i suoi seguaci, un semplice traditore per i suoi detrattori. Per alcuni una sorta di riformatore, per altri un eretico. Tuttavia, Astor Piazzolla è riuscito lì dove altri hanno fallito. È riuscito, come ha scritto Pelinsky, a de-etnicizzare il tango senza togliergli il sapore portegno. E questo, in fondo, è il tango nuovo, una musica che è insieme portegna e mondiale, nelle cui profondità scorre lo spirito bonaerense, ma che allo stesso tempo parla molte altre lingue. L'ambizioso argentino, cresciuto a New York, è diventato così cittadino del mondo.
Astor Piazzolla, raccontato da Giacomo Fronzi. L'11 marzo 1921 nasce a Mar del Plata Astor Piazzolla. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.